fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora cresce l'attesa, è inutile dirlo ragazzi, perché domani c'è un match importante, chi lo chiama spartiacque, chi dice che non sarà decisivo, qualcuno pensa che sarà più sul Napoli, qualcuno più sulla Juventus. Certo è che se la Juventus dovesse spugnare il Diego Armando Maradona andrebbe a meno 4, ma secondo me darebbe un colpo importantissimo sotto il profilo mentale alla squadra di Spalletti. Ha parlato ovviamente Max Allegri, e proprio su Spalletti ha dirottato tutta la pressione, perché sostanzialmente Allegri, ma ovviamente dal punto di vista comunicativo è una cosa strategica, lui ha messo pressione quasi esclusivamente sul allenatore del Napoli, perché ha detto è più importante per loro, cioè soprattutto importante per loro, perché giustamente dice lui sono primi in classifica e di conseguenza il peso è tutto sul Napoli. Però insomma è vero a metà questo, no? Perché anche sulla Juventus c'è la pressione che storicamente accompagna qualsiasi allenatore bianco-nero. Ben ritrovato Federico Rossi, perché anche ieri c'eri, però non
92 minuti di applausi.
Ah ecco, abbiamo cambiato sigla, bene, ben anno nuovo, sigla nuova. Per quanto riguarda gli infortunati, sapete la situazione qual è, Pogba e Vlahovic soprattutto difficilmente rientreranno per la sfida contro il Monza, chissà qualcuno forse per l'Atalanta o entrambi invece per quella contro il Monza, ma di campionato a fine gennaio staremo a vedere. Capitolo formazione, lui non si è sbottonato molto, ma dovrebbe essere un 3-5-1-1. Secondo le ultimissime, l'unico vero dubbio è l'attaccante, cioè Milik o Ken. Io spero che faccia giocare il polacco, anche per una questione, l'ho detto ieri, l'altro ieri, di rivalsa, no? Perché comunque un ex, magari siccome si è lasciato in modo traumatico con il patron De Laurentiis, presumo che abbia voglia, insomma, così di vendicarsi, sempre sotto il profilo sportivo. Poi ha anche un po' scherzato Allegri, perché ha detto beh, io sono, perché rispetto al confronto con Spalletti ogni tanto discutiamo, litighiamo, è un po' buffa questa cosa, lui è il miglior insegnante di calcio, io per caso sto facendo l'allenatore, avrei dovuto fare un'altra cosa, dice lui. Poi giustamente domani ultima gara di Agnelli come presidente, che è dimissionario, lo sapete, il 18 ci sarà il nuovo CDA, il suo successore sarà Ferrero, mentre l'AD e il direttore generale Scanavino, e poi tutti gli altri tecnici che formeranno questo nuovo governo, tra virgolette, bianconero, proprio come ho detto tecnico, per respingere quella che sono le accuse da parte della Procura di Torino, quindi per quanto riguarda la giustizia ordinaria penale, e poi l'eventuale processo che potrebbe aprire invece la Procura federale. A proposito, mi sono rinformato, perché stiamo leggendo, purtroppo però sempre dalle solite fonti o venti del sud in questo caso, no? Addirittura si sta parlando di una penalizzazione di 30 punti per la Juventus, forse dal prossimo campionato. Però guarda caso le persone che lo dicono sono tutte, almeno un paio, campane. Io mi sono rinformato. E l'avvocato sperduto, che insomma ogni tanto interviene, poi lo riavremo anche in prossimità del 20 gennaio, che sarà una giornata importante, perché la Procura, la Corte d'Appello federale dovrà decidere se ammettere o meno la riapertura sostanzialmente del processo per quanto riguarda il filone plusvalenza. E poi c'è l'altro filone che è legato invece alla manovra stipendi, ovviamente stiamo parlando di giustizia sportiva. E lui mi ha detto: a me non risulta questo grosso rischio, ti dico quello che ti ho detto in radio qualche settimana fa, al momento se si dovesse aprire, anzi riaprire il processo sportivo, la Juventus rischierebbe la pena andrebbe tra l'ammenda pecuniaria e la penalizzazione, ma non ovviamente di 3 punti, qualche punto, se dovesse aprirsi il processo, che ancora, lo ricordo, non è stato aperto. Quindi questa è la piccola parentesi di carattere giudiziario, se vogliamo. Per quanto riguarda invece la formazione, vi dicevo, ovviamente Szczęsny in porta, difesa a 3, questa ipotetica, poi da destra verso sinistra, gli esterni dovrebbero essere McKennie a destra, Kostić a sinistra, e dovrebbe, e sarei molto contento se fosse così, tornare titolare Fagioli con a fianco Locatelli e Rabiot, sostanzialmente il trio di centrocampo che ha fatto benissimo nelle 6 vittorie consecutive pre-mondiale. Davanti, ripeto, ballottaggio Milik-Ken, con non so chi sia favorito dei due, io spero, ripeto, che giochi il polacco, e dietro alla punta ci sarà probabilmente Di Maria. Gli è stato chiesto di Chiesa, lui ha risposto un po' così, confondendo le carte, ha detto: non lo so, se io sapessi che inserendolo in corso d'opera sarebbe di nuovo decisivo, eccetera eccetera, fare la stessa cosa, ma vedremo. Insomma, ballottaggio in questo caso o con McKennie a destra, all'estrema destra degli 5 di centrocampo, o a supporto della punta, probabile che però entri in corso d'opera, così come Paredes, perché se giocano Fagioli, Locatelli e Rabiot, automaticamente Paredes dovrebbe di nuovo finire in panchina. Paredes che è stato decisivo nell'assist per Chiesa, che poi con un tocco da, diciamo così, da fuori classe, secondo me, ha dato la palla a Danilo in modo tale che così l'abbia messa dentro e abbia battuto l'Udinese. Al di là però delle scelte dei singoli, 2 giorni fa vi ho chiesto secondo voi chi ha più pressione e in che modo. Ieri abbiamo cercato di capire, vi ho chiesto secondo voi chi la può decidere a livello di singolo, cosa può deciderla, no? Magari l'attacco, la difesa, fermare un avversario, eccetera. Oggi invece vi chiedo di mettervi nei panni di Allegri e vi chiedo soprattutto come l'affrontereste a livello di atteggiamento, perché se ne sta parlando molto. Ieri è stato interessante un messaggio di un amico, uno di voi, non mi ricordo ovviamente il nome, e ha detto: in realtà però Quinti mi ha scritto, alcune gare con le squadre più forti la Juventus non ha proprio giocato aspettando molto, perché io ripeto, spero che la Juventus non regali il primo tempo come ha fatto ultimamente, ma per regalare non intendo che conceda le occasioni agli avversari, che magari lei stia un po' troppo dietro, perché con il Napoli secondo me se ti fa schiacciare rischi fortemente, e questo diciamo secondo me è l'aspetto importante contro la squadra di Spalletti, ma in generale contro squadre più forti dell'Udinese, della Cremonese, eccetera. Quindi vi chiedo, se voi foste Allegri, no, mettetevi nei panni di Allegri e doveste decidere quale atteggiamento assumere, cioè assumereste all'inizio attesa per ripartire, oppure subito, non dico in avanti, ma più alti come baricentro. Io insisto su questo punto, basterebbe avanzare un po' il baricentro, tenere più lontani dalla nostra area gli avversari e di conseguenza avvicinarsi più facilmente alla loro area. Cioè, quale atteggiamento assumereste se voi foste domani sera l'allenatore della Juventus contro Napoli, considerando appunto le caratteristiche del Napoli stesso e le caratteristiche dei giocatori che avete a disposizione? È chiaro, perché non si può prescindere da questo. Ecco, mi è venuto in mente adesso l'intervista che ha rilasciato Pjanic a Tutto Sport. Lui, che insomma sapete che è molto affezionato e legato ad Allegri, tra l'altro Allegri lo voleva lo scorso anno, poi non si è fatto più nulla, ha detto: Max spesso è riuscito ad azzittire più di qualcuno, no? Perché prima stava perdendo, tutti a contestarlo, e invece poi adesso 8 vittorie consecutive, seconda in classifica. Tra l'altro sto pure notando che le due squadre milanesi c'è qualche scricchiolio anche nel Milan, perché c'è stata una sorta di ritiro punitivo dopo l'eliminazione di ieri che ha subito in favore del Torino, che tra l'altro nell'ultima parte di gara è rimasta anche in 10. Quindi la Juventus, giustamente mi diceva stamattina un'amica radioascoltatrice, ma com'è possibile che diano la Juventus, giustamente dice, se domani sera la Juventus dovesse perdere, stamattina me l'ha detto anche Dino Zoff in un'intervista che ha rilasciato a Bianconera News, se volete andatela a leggere, lui ha detto: certo, se la Juventus dovesse vincere rimetterebbe tutto in discussione anche dal suo punto di vista in chiave scudetto, se dovesse perdere 10 punti sarebbero tanti. Questa amica mi dice: ma com'è possibile che se la Juventus dovesse andare a meno 10 la danno già per spacciata fuori dalla lotta a scudetto, e l'Inter è a meno 10 invece non se ne parla, perché siamo sempre alle solite, c'è sempre il discorso mediatico che prevale. Tra l'altro aggiungo io che oltre a meno 10 l'Inter sta dando dei segnali ogni diciamo così, di non stabilità, così come lo stesso Milan. Quindi la Juventus potrebbe essere la rivale più accreditata, diciamo così, del Napoli, proprio per la lotta scudetto. Per esempio, ha parlato Bruscolotti, che è stato il capitano storico, no, del Napoli, di Maradona, tra l'altro. Lui ha detto: la Juve giocherà come nelle ultime. Ecco, mi ha risposto lui all'acquisito che vi ho fatto. Però al 340 54 25324 fateci sapere come giochereste se foste Allegri. La Juve giocherà come nelle ultime vittorie, ma se il Napoli vince vale l'80% del campionato. Vedi, qualcuno è convinto, no, che in caso di vittoria il Napoli, portandosi a più 10, sostanzialmente avrebbe quasi, secondo loro, vinto lo scudetto. Intanto, vi dicevo, la formazione in campo in questo momento, la Juventus, però ripeto, si profila il classico ormai, perché è un classico 3-5-1, la linea difensiva è quella tutta brasiliana, diciamo l'unico dubbio è Milik Okeğen, mentre Di Maria dovrebbe supportare la punta, che insisto, spero sia Milik. Stavo nel frattempo stamattina vedendo un po' di storia. Noi in realtà l'abbiamo battuto una volta di venerdì il Napoli, e indovinate chi ha segnato? Gonzalo Higuaín, ragazzi. Chissà se magari i napoletani, come credo abbiano fatto, andranno a rivedere un po' la storia, magari un po' di loro sono scaramantici, quindi magari potrebbero avere un po' di timore. Per quanto riguarda la questione invece tifo, come io avevo detto, non c'è divieto di trasferta per i sostenitori della Juventus, ma ieri dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive e dal precedente incontro del ministro degli interni con i vertici del calcio, Gravina, presidente Federcalcio, e Casini, presidente della Lega Calcio, è emerso, diciamo così, una linea più rigida. Adotteranno una linea più rigida le forze dell'ordine, usufruendo delle leggi già esistenti. Bisognerebbe soltanto, come spesso accade in Italia, farle rispettare. E quindi per domani niente divieto, ma controlli più serrati, soprattutto per quanto riguarda i sostenitori della Juventus. Non capisco perché, come se fossero loro, diciamo così, gli artefici di eventuali disordini. E saranno controllate anche le uscite autostradali, dopo quello che è accaduto all'altezza di Arezzo, tra ultra della Roma e ultra dello stesso Napoli. Insomma, c'è stato un caos di quelli, insomma, sono stati deferiti, anche con il rischio di qualche persona che poteva appunto morire. Sapete che nel girone di ritorno scatterà il fuorigioco semiautomatico. Cesari, perché parlavamo tempo fa, no, dell'arbitro Cesari, l'ex arbitro, dice: però la soggettività dell'arbitro resta. Io posso dire una cosa, ma se c'è uno strumento tecnologico che decide, perché la soggettività resta all'arbitro, che quindi in quanto persona umana, in quanto umano, può sbagliare? Cioè non cambierebbe nulla. Io invece spero che su alcune cose, e in questo caso il fuorigioco automatico, se la linea dice che è fuorigioco, basta, non c'è discussione, secondo me. Io la vedo così, ragazzi, perché se rimaniamo su questo fronte non c'è proprio chance di poter migliorare le direzioni di gara. Avremo sempre dei problemi, no? Allora, vi dicevo di Milik, no, come ex Napoli-Juve, una delle sfide che più ha avuto negli ex delle figure chiave. In quello che si disputerà venerdì gli occhi saranno puntati proprio su Arkadiusz Milik, al suo debutto da bianconero in una partita che al San Paolo. Allora, San Paolo ha giocato due volte, però da ex al Maradona è la prima volta. Se si parla di attaccanti non si può pensare a Gonzalo Higuaín, un ex che ha colpito il Napoli sia in casa che in trasferta. Memorabile e pesantissimo il gol della gara d'andata 2017-2018, quando la Juve vince 1-0 e riduce il distacco dal Napoli momentaneamente in testa. Ce ne sono diversi, poi Renato Buso addirittura, Ciro Ferrara, insomma tanti ex, ma è chiaro che l'ex, diciamo, degli ultimi anni, proprio il top è proprio Gonzalo Higuaín. Voi sapete anche il trasferimento come è avvenuto: la Juventus lo prese usufruendo della clausola rescissoria e tirando fuori 90 milioni, non pochi. E poi Higuaín, se non ricordo male, su 6 gare 5 volte andò a segno, mi pare. Una volta fece una doppietta, cioè segnava sempre contro il Napoli. Insomma, speriamo che Milik domani faccia veramente la stessa cosa, riapra definitivamente il discorso scudetto per quanto riguarda la Juventus, perché ripeto, se la Juventus dovesse vincere, quindi se il Napoli dovesse perdere, secondo me Napoli rischia di non conquistarlo quello scudetto, e facendo un'analisi adesso del momento, dello stato di forma di Inter e Milan, mi verrebbe da dire, ce l'ha detto se non sbaglio Guidi, no? Marco Guidi, due giorni fa, se non ricordo male, della Gazzetta dello Sport, secondo me ha detto, se la Juventus dovesse vincere diventerebbe la principale antagonista del Napoli, che comunque resta favorito in quanto primo per la conquista, anzi lui dice diventerebbe la favorita per lo scudetto, secondo me ovviamente la principale antagonista, perché fino a quando il Napoli resta in testa comunque deve essere per forza favorito. Si giocherà anche sotto il profilo mentale, secondo me, perché questa è una gara che non ti permette di sbagliare, perché può essere decisa anche da un episodio. È vero, il Napoli ha un gioco e quindi è possibile anche che il gol arrivi tramite una trama proprio di gioco, no? La Juventus magari può invece sperare più in una giocata di un calciatore, però mi viene anche da dire che contro l'Udinese per esempio il gol è frutto di un'azione, perché Paredes dalla palla, un tocco felpato mi verrebbe da dire per Chiesa, che stoppa, non fa sbattere la palla per terra, vede l'inserimento di Danilo, insomma è stata un'ottima azione, a testimonianza secondo me che quando hai calciatori bravi, anche se l'atteggiamento magari non è proprio diciamo a vocazione offensiva, e quello di Allegri storicamente lo sappiamo è un po' conservativo, se però hai giocatori bravi, forti, ci sono anche delle azioni belle, come è stata quella contro l'Udinese e come può essere la stessa ripartenza. Rispondo io al quesito al 340-5425 che vi ho fatto, cioè voi quale atteggiamento, se foste Allegri, assumereste dall'inizio alla fine della gara? Io dico: mai più regalare primi tempi. Per regalare non intendo dare la palla all'avversario, lasciare il pallino in mano all'avversario, anche se l'Udinese in realtà per un tratto del primo tempo ha avuto il pallino in mano, certo non ha creato pericoli. Secondo me però questo la Juventus non può e non deve farlo contro il Napoli, perché il Napoli se gli dai la possibilità di giocare rischia di schiacciarti, e poi avendo dei giocatori forti c'è la possibilità che tu prenda gol, c'è rispetto ad altre squadre. Ha parlato anche Spalletti, vi dico un po' quello che ha detto l'allenatore del Napoli. Giustamente gli chiedono, Allegri ha detto che il Napoli ha più da perdere rispetto alla Juve. Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile, dice Spalletti, nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per scudetto e vittoria Champions. È inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Giustamente dal punto di vista suo Spalletti dice che Allegri sta barando, effettivamente credo un po' di strategia, è normale che ci sia comunicativa, però io vorrei rispondere ad Allegri, a Spalletti, no? È vero gli investimenti, però tu adesso devi contestualizzare il momento. Tu sei primo in classifica, carissimo Luciano, ti chiamo Luciano perché ti conosco, quindi sei il favorito per lo scudetto e domani sera tu sei favorito, ok? Parti da favorito, poi non lo so quello che accadrà, però parti da favorito, perché altrimenti la Juventus comunque sia ha sempre le pressioni, perché non le diamo anche sugli altri, in questo caso sulla prima in classifica? Allegri poi gli dicono, l'ha definito buffo, divertente e bravo, non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmarès, io mi inchino al suo palmarès, insomma tra toscani uno è di Certaldo, appunto Spalletti, l'altro è di Livorno, secondo me un po' di ironia l'uno contro l'altro, l'uno verso l'altro contro, no? Perché altrimenti sembra una battaglia. Chi deve avere più paura, gli chiedono a Spalletti, quando si vestono casacche così importanti la vedo dura a giocare con la paura, paura non ce l'avrà nessuno, ci sono calciatori forti come personalità e tecnica e tutte e due giocheranno per vincere, sarà un grande spettacolo. Eccolo, sull'approccio alla partita, non ascoltando nessun discorso e portando dentro il lavoro settimanale, quello che facciamo è ci diciamo da professionisti, una conseguenza logica, non si vuole giustamente, non vuole scoprire le sue carte, dice quello che facciamo in allenamento poi lo metteremo sul campo la domenica, in questo caso ovviamente il venerdì perché si giocherà domani. La Juve è reduce da 8 vittorie di fila, un calcio da non sottovalutare chiudendo gli spazi, la prima mossa quale sarà? La prima mossa la fa chi batte al centro, la palla tra i piedi, sono due filosofie differenti. Allegri sposta il motto juventino, vincere è l'unica cosa che conta, Allegri sposa, qui è tutto più anima e cuore, c'è stato Maradona, l'hanno visto giocare, quando ha vinto ha mostrato quanta bellezza c'è nel calcio, non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza. Beh, lui fa un po' il ruffiano secondo me nei confronti dei tifosi napoletani, perché è diventato difficile far gol alla Juve, loro si abbassano davanti l'area di rigore, è più facile difensivamente rispetto a pressare alti, poi c'è la volontà di un calcio che vuoi fare, la capacità che ritieni abbiano i tuoi calciatori, se può piacere come spettacolo fare quel calcio al di là delle vittorie. Noi faremo ciò che ci piace e ciò che piace ai tifosi. Un tecnico che è passato da qui poco tempo fa, Sarri, che non ha vinto nulla, ma qui si parla solo del suo calcio e quindi ha un valore a me, che a me piace. C'è stato anche Benitez che ha vinto un paio di titoli, si parla bene anche di lui, a volte si lascia un segno più col visibile che con ciò che porti a casa senza un lavoro fatto sul campo. Allora, secondo me Spalletti, che è un furbo, sta dicendo la pressione, sta respingendo la pressione su Allegri e sostanzialmente se la sta autotogliendo, anche quando dice qui a Napoli è tutto diverso, non c'è la regola dell'unica cosa importante è vincere, perché tipo Sarri è rimasto comunque nel cuore di tanti perché ha mostrato un bel calcio. Comunque Sarri non ha vinto nulla e caro Spalletti, secondo me, per come la vedo io, poi per carità, non è un bel messaggio anche rispetto ai tuoi giocatori, no? Perché magari se i giocatori sentono che tu, magari poi nello spogliatoio direi il contrario, per carità, però se sentono pubblicamente dirti, vabbè, in fondo, perché adesso provo a sintetizzare estremizzando il concetto, in fondo anche se non si vince è importante lasciare un buon segno. Scusami carissimo Luciano, ma tu sei primo, tu sei stato definito uno dei più bravi d'Europa nella, diciamo, prima dei mondiali, e sicuramente sei un bravo allenatore, però lo sport, e stamattina ripeto, se andate su Bianconera News leggete cosa mi ha risposto Zoff quando io gli ho detto Zoff, cosa ne pensi delle critiche ad Allegri anche dopo le 8 vittorie consecutive per il discorso del bel calcio? Non vi dico come mi ha risposto, non l'ho potuto scrivere perché non mi aspettavo, perché si è un po' stranito. Alla fine ha detto, ragazzi, nello sport, per carità, per raggiungere risultati, traguardi, ci sono tanti modi, però alla fine conta vincere. Se la Juventus ha fatto, dice lui, 8 vittorie consecutive, evidentemente, cioè ha detto lui, bel gioco, sapete qual è? Quello che ti porta a vincere. Lo sport è così, ragazzi. Mennea ha detto, per esempio, stilisticamente non era, esteticamente non era il massimo, però ha vinto. Quindi Spalletti invece ragiona un po' al contrario, secondo me non è da grande squadra, o meglio, non è da squadra questo ragionamento, che invece è deputata a vincere lo scudetto, perché, ripeto, resta la favorita. Cioè il Napoli prima era più 10 dalla Juventus, la Juventus era ottava prima delle famose vittorie consecutive, quindi perché adesso tu dici che basta? Per carità, allora se vi accontentate di giocare bene, ok, vincono gli altri. Io credo che non sia un discorso da grande club. Poi ripeto, magari davanti ai microfoni ha detto questo, i giocatori invece li carica a mille, però secondo me bisogna pure dare dei segnali, no, importanti anche in un altro senso. Prendersi le responsabilità, io credo che Spalletti debba prendersi le responsabilità. Se è stato elogiato da tutta Europa, anche perché ha fatto un ottimo, questo bisogna dirlo, anche un ottimo girone di Champions League, e di conseguenza, cioè, non ci possono essere solo degli onori quando vai bene, ci sono anche gli oneri, tra gli oneri c'è quello di vincere, ok? Non sarà l'unica cosa che conta, ma è fondamentale nello sport, altrimenti secondo me non resti nella storia, per come la vedo io. Poi, per carità, se a loro piace soltanto il bel gioco senza vincere, siamo contenti così. Siamo giunti al primo break, al 340-5425-324. Vi sto chiedendo, vestitevi da Allegri domani sera, seduti al Diego Armando Maradona sulla panchina della Juventus, e mi dite quale atteggiamento tattico assumereste, cioè proprio in generale nel corso di tutta la gara, dall'inizio tra virgolette fino alla fine, quale atteggiamento assumereste per provare, attenzione, a vincere ovviamente il match, perché qualcuno si accontenterebbe del pareggio, per carità, però ti posso dire, perché non seguiamo la scia positiva di questa vittoria, bisogna provare a vincerla. Cosa fareste dal punto di vista tattico e dell'atteggiamento rispetto al Napoli che avete di fronte? Tra poco Nando Orsi.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, fuori di Juve alla vigilia di Napoli-Juventus, big match della giornata e anche, diciamo così, importantissimo in chiave scudetto, perché non deciderà ovviamente l'assegnazione del titolo, ma la indirizzerà la corsa allo scudetto, secondo me, per un verso o per l'altro. Il pareggio potrebbe rifar rimanere tutto invariato, la vittoria della Juventus riaprirebbe, cioè continuerebbe intanto la Juventus a risalire, darebbe una botta al Napoli psicologica, a quel punto favorirebbe ovviamente anche Milan e Inter, anche se le due squadre milanesi, secondo me, rispetto alla Juventus, non lo so, stanno attraversando un momento non proprio particolare. Ripeto, ieri il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia, per carità, è la Coppa Italia, perso contro il Torino, però c'è qualche scricchiolio, perché per esempio c'è stato il ritiro tra virgolette punitivo, diciamo che dall'avvento di Pioli forse il momento più delicato, non voglio dire difficile ma delicato, venivano peraltro in campionato da un pareggio clamoroso perché vincevano 2-0, e quindi insomma un momento un po' così per il Milan. L'Inter sembra non dare certezza al 100%, al momento la Juventus 8 vittorie consecutive, domani certo test importantissimo. Buon pomeriggio a Nando Orsi, ciao Nando.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora Nando, stamane io per il nostro sito Bianconera News ho intervistato Zoff, mi ha dato una risposta e ho pensato a te, insomma, perché io ti seguo. Gli ho detto, Dino, cosa ne pensi di una parte anche consistente, no, dei tifosi della Juventus che anche dopo le 8 vittorie consecutive senza prendere gol, miglior difesa del campionato, continuano a criticare Allegri accusandolo, tra virgolette, ovviamente, di non gioco. Non ti dico come mi ha risposto perché no, non è ripetibile in radio, perché poi l'ho scritto diversamente. Ha detto ancora con il bel gioco, cioè nel senso, per carità, ci sono tanti modi per arrivare al traguardo, però alla fine nello sport, ha detto lui, conta vincere. Cioè lui dice, se una squadra vince, ha ottenuto in questo caso 8 vittorie consecutive, evidentemente, cioè lui ha detto, il bel gioco è quello che ti permette di vincere. Qual è la tua?
Ha perfettamente ragione, io sposo in pieno quello che lui ha detto. Perché poi dopo ci sono, quando tu vinci così tante partite, alla fine non puoi giocare male, cioè giochi in un modo diverso per arrivare alla vittoria. Cioè se le squadre di Allegri hanno la loro forza nella fase difensiva, e questo è stato dimostrato non soltanto quest'anno ma anche negli anni scorsi, vuol dire che il modo di giocare di Allegri è questo. E quindi per arrivare, cioè quando uno vince 8 partite consecutive non può sempre essere una casualità. Dico che queste 8 vittorie sono arrivate senza prendere gol e vincendo anche degli scudetti, no, pensa all'Inter,
alla Lazio,
cioè non sono risultati così banali, non è che ha vinto le ultime in classifica o poi dopo a molti può piacere e a molti non può piacere, però poi dopo alla fine se la Juventus arriva a Dama e poi dopo la gente si scorda del bel gioco. Cioè si scorda, perché quando vinci alla fine sei stata la più brava e forte,
non c'è dubbio.
La Juventus, se vinci 8 vittorie consecutive, vuol dire che c'ha un modo di giocare, uno, che dà fastidio alle altre squadre, due, che è in relazione anche alle qualità dei tuoi giocatori. Noi non possiamo dimenticare che la Juventus ha avuto infortunati, i 7 infortunati, i giocatori più importanti gli hanno preso. E quindi un allenatore fa anche di necessità virtù e pensa e dice, con questi giocatori che ho, per arrivare al risultato è questo il modo di giocare. Poi dopo è ovvio che si può sempre far meglio, come tutte quante le cose, però io penso che in questo momento tutto c'è da contestare meno che il gioco, perché quando vinci il gioco uno arriva alla vittoria nel modo che lui pensa, perché le caratteristiche dei giocatori sono quelli, e non puoi fare di più, cioè di più di questo che si può fare, non lo so.
Esatto. Domani, oggi sto chiedendo ai nostri radioascoltatori al 340-54-25-324, sto chiedendo questo: se tu fossi Allegri, a proposito di gioco, di atteggiamento, visto l'avversario, le caratteristiche del Napoli, lo sappiamo, le conosciamo, quale atteggiamento assumeresti, diciamo così, in partenza, anche poi nel corso della gara, è chiaro, poi anche in base al risultato, però in generale quale sarebbe il tuo approccio?
Ma guarda, io penso che Allegri non è che cambi tanto il suo modo di giocare, no? Oppure di affrontare una squadra. Certo, è ovvio che il Napoli è delle caratteristiche perché ha dei giocatori che per esempio nell'uno contro uno sono molto bravi, penso a Kvaratskhelia, penso a non so chi se giocherà, se Politano o se Lozano, penso alla grande forza fisica di Osimhen, che se gli dai campo è uno che ti fa male, quindi è ovvio che deve adattarsi anche un po' alle caratteristiche dei giocatori. Io penso che per prima cosa cercherà di limitare al massimo il campo aperto, penso di Napoli, in più cercherà di accorciare gli spazi con i reparti molto stretti, perché il Napoli è una squadra che gioca molto in verticale, e quindi se tu gli dai campo in verticale ti fa male. Quindi io penso che questo sia, e questo farà. Poi dopo, infatti io mi aspetto una partita non bellissima, devo dire la verità. Aspetto una partita dove lui sa delle caratteristiche della Juve, e che non deve dargli campo perché su ripartenza è molto bravo. Ora non so se giocherà Chiesa, chi giocherà. Oh, è ovvio che quando hai per esempio uno come Chiesa, che se in ripartenza ti prende campo ti fa male, se tu gli dai spazio, penso a Kostic, cioè penso a dei giocatori che hanno quelle caratteristiche. Quindi penso che la Juventus stia lì, aspetti un po' il Napoli e poi cerchi di ripartire. Però il Napoli anche deve stare attento, per questo non penso sia una partita bellissima, perché tutte e due le squadre, perché il Napoli ha perso già lo scontro diretto con l'Inter. Se vado ad aggredire la Juventus alta, gli riparte la Juve 3 o 4 volte, poi rischia, gli fa gol, e poi è difficile rifarglielo.
Rischia, certo, certo. E secondo te invece, dal punto di vista del peso in chiave scudetto, no? Quanto pesa e per chi maggiormente? Per la Juventus, che deve riaprirlo definitivamente questo discorso, ammesso che non sia già aperto, e quindi Napoli perderebbe un altro scontro diretto, appunto, dopo quello contro l'Inter. Insomma, il peso per chi è maggiormente?
Per il Napoli. Io penso per il Napoli, perché dovesse perdere un altro scontro diretto, riaprirebbe un campionato che secondo me era quasi chiuso, e quindi è ovvio che è il Napoli che deve stare attento. Poi se perdesse un altro scontro diretto, perderebbe un po' più di quelle certezze. E invece la Juventus, bene o male, ci si è ritrovata, no, in questo. Noi 4-5 domeniche fa non potevamo pensare che la Juventus potesse rientrare nello scudetto, però è un'occasione, nel senso che è un'occasione che può anche sfruttare. Ma allo stesso tempo, anche se non perde, cioè se la Juve dovesse tornare a casa con un punto, io penso che sarebbe in linea con gli obiettivi che si è prefisso Allegri con quest'anno, no? Cioè, lui spesso ha detto che bisogna puntare al quarto posto, vediamo un po', poi dopo quello che viene di più va bene in questo momento. Però con 8 vittorie consecutive c'è tanto entusiasmo. Quindi io dico che il Napoli che ha più da perdere.
Però in generale, secondo te, a prescindere poi dal match di domani, la Juventus può vincerlo questo scudetto?
Certo, ci deve provare, perché poi mancheranno altre 20 partite, ancora mancano 20 partite, sono 60 punti. Cioè, se il Napoli fa quello che ha fatto nella prima parte del girone di andata, non ce n'è per nessuno, certo. Perché 10 vittorie consecutive, la Champions League ha giocato benissimo, il Napoli è stata la squadra più forte, non c'è niente da fare, al di là di quello che uno possa pensare, può fare il tifo per uno o per l'altra. Il Napoli questo scudetto, secondo me, lo poteva soltanto perdere, però se riperde anche con la Juventus si riapre un po' tutta quanta una cosa, si possono fare altri tipi di discorsi.
Non c'è dubbio. Per quanto riguarda la Juventus, sto per salutarti e ringraziarti. Se dovessi indicare un uomo in questo momento che può fare la differenza?
Ma guarda, penso che se Chiesa sta bene, Chiesa ti dà quel valore aggiunto che fino adesso la Juventus non ha avuto. Poi dopo rientra Pogba, io non so quando rientrerà, però è indubbio che io Chiesa avrei avuto giocatori al di sopra dello standard normale del nostro campionato. E sì, quindi io penso che possa essere lui
l'uomo chiave. L'ultimissima, un pensiero per Gianluca Vialli.
Io con Gianluca ci ho giocato tante partite contro, l'ho conosciuto, quindi un ragazzo che al di là delle qualità tecniche aveva anche un grande spessore umano, quindi è inutile che io sto a ridire tutto ciò che è stato detto fino adesso. Io sui social, su tante parti ho letto tante bellissime parole, tutte bellissime parole, e quindi quando così tanta gente scrive di una persona, cioè di un calciatore, e non ne mette in evidenza soltanto le qualità tecniche ma soprattutto quelle umane, vuol dire che ha lasciato qualcosa di importante.
Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Grazie Nando.
Ciao ragazzi, buon lavoro.
Ciao, grazie, buon lavoro a te. Allora, 340-542-5324, vestitevi da Allegri e ditemi quale approccio, assumereste domani contro il Napoli. Attendista sin dall'inizio, per esempio, io insisto, per carità, col Napoli non puoi poi non ce l'ha proprio nelle corde la Juventus di attaccare eccetera, però non puoi nemmeno attendere troppo e stare troppo bassa, quindi spero, auspico questo famoso avanzamento del baricentro, non lo so, di 15-10 metri, anche 20 volendo. Voi fareste non lo so, soprattutto difesa e poi ripartenza, oppure leggermente più alti, proprio per cercare di non far avvicinare il Napoli, che invece sapete benissimo predilige il gioco offensivo e comunque vuole avere il comando del gioco. Per quanto riguarda invece il mercato, voi sapete che la Juventus, tra gli altri calciatori, ha messo nel mirino Smalling, ok? Allora, il procuratore di Smalling, del giocatore del centrale inglese, è nella sede della Roma per fare il punto della situazione. La Roma, per prolungare il contratto in scadenza, è disposta ad offrire un biennale alzando anche la cifra, ma non è da escludere l'ipotesi di un contratto triennale a cifre spalmate intorno ai 3,2 milioni. Il difensore giallorosso interessa appunto la Juventus, ma anche l'Inter e qualche club di Premier League. A proposito di Premier League, ovviamente i club di Premier League sono anche su Adrien Rabiot, ma stamane il Corriere dello Sport, ormai quasi quotidianamente si parla di Rabiot, ma è normale che sia così perché a giugno lui va in scadenza, ma la Juventus farà di tutto, o meglio farà di tutto rispetto a quelli che sono poi i suoi parametri, per trattenere il giocatore francese. L'offerta sarebbe di 7 milioni più bonus già pronta, bisognerà parlare però con Veronique, che è l'agente madre del calciatore, e in questo caso vi ripeto, siccome c'è la concorrenza dei club inglesi, e voi sapete che la scorsa estate Rabiot aveva chiesto, la madre aveva chiesto al Manchester United 10 milioni, io credo che non si discosti da questa richiesta, 10 milioni ovviamente netti senza bonus, quindi siamo sempre alle solite, prevarrà poi il discorso economico per quanto riguarda le decisioni del calciatore, o magari tra la spinta di Allegri, perché ovviamente Allegri sta cercando di spingere affinché il prolungamento avvenga del giocatore, perché è diventato inamovibile, insostituibile, uno dei perni del centrocampo, ma in generale della squadra di Allegri, ed è diventato, piaccia o non piaccia, uno dei centrocampisti più forti d'Europa, quindi staremo a vedere, c'è questa possibilità. Come ci diceva ieri Sergio Baldini di Tutto Sport, alla permanenza o meno di Rabiot potrebbe essere legata anche potrebbe essere legato anche l'arrivo o meno di Milinkovic-Savic, sul quale c'è tutto un altro discorso di soldi, di clausola rescissoria che la Lazio sì vorrebbe mettere in sede del rinnovo contrattuale, che però tarda ad arrivare, ma vorrebbe mettere una clausola rescissoria, lo tito ovviamente dal suo punto di vista, elevata. Mentre l'entourage del calciatore, in particolare Kezman, che è il suo agente, gli chiede una clausola rescissoria accessibile. La Juventus sono anni che segue questo calciatore, staremo a vedere se a fine stagione potrà dare l'assalto quello definitivo. Ricordiamolo che c'è in ballo anche l'ipotesi Pellegrini alla Lazio, quindi sono insomma manovre a centrocampo, mi verrebbe da dire. Tutto questo potrebbe essere ulteriormente legato anche, quindi eventuali arrivi, anche alla cessione di qualcuno. E, diciamo così, l'imputato principale ad essere ceduto ovviamente è McKennie, che comunque ha mercato e riusciresti forse a vendere per una cifra intorno ai 30 milioni. 340-5425-324, fatemi sapere quale atteggiamento assumereste sotto il profilo tattico, l'approccio, diciamo così, alla gara domani sera, se voi foste al posto di Massimiliano Allegri. Ciao Quintiliano, spero Milik titolare, chissà che non scappi un Higuain bis, io lo spero, guarda Rosa, anche se la vedo dura domani contro di loro. Rosa da Simbario, Vibo Valencia. Mi stavo dicendo, no, per il discorso, perché ieri discutevamo con Alessandro, lui sosteneva che c'era il divieto di trasferta per i tifosi della Juventus, non è così, perché diciamo così, ieri l'incontro tra il Ministero degli Interni e i vertici, ve l'ho detto già, è terminato, poi c'è stato l'osservatorio per le manifestazioni sportive che decide eventuali restrizioni ogni settimana rispetto al turno che si giocherà, non ha deciso restrizioni, ma diciamo così, maggiori controlli, ecco, soprattutto per quanto riguarda i tifosi ospiti, anche ai caselli autostradali, dopo quello che è successo domenica. La Juventus non c'entra nulla, però ovviamente adesso è scattato di nuovo l'allarme, e ci sarà un numero maggiore di steward allo stadio rispetto a quelli diciamo così pensati e previsti originariamente. Fede, abbiamo già qualche vocale, vero? Vai.
Ciao Quinti, Peppe da Benevento.
Ciao Peppe.
Allora, ti rimando un vocale oggi perché ieri purtroppo non ero in ascolto. So che mi darei il cartellino giallo, ma purtroppo non ero impossibilitato ieri ad ascoltare, essendo in viaggio di ritorno a casa, e quindi non potevo. Volevo ringraziare tutti, voglio approfittare per ringraziare tutti per la splendida giornata di martedì lì alla radio. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo passato una giornata meravigliosa. Sono stato anche intervenuto in diretta da Ale Vincenzo e è una giornata che porterò nel mio cuore per sempre. Grazie.
Grazie a te.
Detto questo, designato l'albero che volevano, il Corriere dello Sport del ballerino alzatore di palette l'ha sponsorizzato volutamente ed è stato accontentato, l'albero l'hanno portato loro, il pallone lo porta loro, noi ci limitiamo ad andare in campo e a vincere, perché si vive sempre con positività. Ciao.
Grazie, grazie. Speriamo, perché insomma alla fine la Juventus, io insisto, è vero, anche se uscisse, intanto grazie a te Peppe, noi siamo stati contenti di ospitare a te, a Peppe, l'altro Peppe, Pettinato, Giuseppe Pettinato, anche Marco da Foligno. La Juventus potrebbe bastare, usiamo questo termine, questo termine per... anche il pareggio, perché per carità mancano tantissime gare, però ripeto, quando il ferro è caldo credo che debba essere battuto. Cioè, la Juventus reduce da 8 vittorie consecutive, è vero, tu sfidi la capolista, una squadra forte, che però dal ritorno, dalla ripresa del campionato, secondo me sta mostrando qualche piccola crepa, non solo rispetto alla tenuta diciamo così, atletica e tecnica, ma forse anche qualche singolo, no? Il Giorgiano in particolare, per carità, contro l'Inter è stato annullato, devo ammettere, anche a colpi di calcio, perché è stato riempito di calcio il giocatore, quindi alla fine è stato costretto, insomma, è stato fermato così, soprattutto da Skriniar, e quindi vediamo un po'. Però io punterei a vincere. Per quanto riguarda l'arbitro, speriamo di non parlarne. Ecco, speriamo che domani, che ci sarà colpo di tacco, peraltro saremo io, Alessandro e Di Lella, Andrea, quindi tridente domani, speriamo di portar bene tutti e tre. Speriamo che alla fine non dovremo parlare di doveri. Cioè, spero che alla fine io non debba chiedere doveri, punto interrogativo, riferendomi all'arbitro, e quindi insomma sono fiducioso, per carità, anche se insomma bisogna stare molto molto attenti, bisogna vedere anche il VAR, tante decisioni. Sappiamo benissimo che Doveri sarà sotto pressione più di tutti, perché no, due giorni fa dicevamo chi è più pressato, Allegri o Spalletti, la Juventus o il Napoli. Secondo me il più pressato di tutti, ovviamente, ma anche il suo ruolo, è proprio l'arbitro. Deve essere bravissimo, avere i nervi saldi, perché magari minimo di episodio, no, si scatena il putiferio. Tra l'altro sarà uno stadio Armando Maradona tutto esaurito, si prevedono 60.000 spettatori, record di spettatori e quindi anche di incasso per quanto riguarda la stagione del Napoli. È chiaro che per loro è la partita quasi della vita, loro vedono la Juventus come una rivale, anzi in realtà parecchi vedono la Juventus come una nemica, qualcuno anche non solo sportiva, devo ancora capire, perché sembra quasi un odio a prescindere. Comunque per la Juventus forse un po' meno dal punto di vista della rivalità, la sentono più loro nei confronti della Juventus che viceversa. Però è chiaro che è una partita importante, perché adesso è come se tu in un percorso universitario, secondo me, collezioni diversi esami, prendi qualcuno 25, qualcuno 26, poi magari con l'Inter vinci così e prendi 30, con la Lazio stessa o 28. Ora tu, secondo me, è come se avessi una sorta di esame di laurea per dire ok, sono rientrato definitivamente nella corsa a scudetto e dovete di nuovo aver paura della Juventus. Ecco, io spero che avvenga questo domani. Ciao Quinti, Giovanni da Filadelfia. Allegri ha dubbi su per Chiesa, però su quell'inutile McKennie non li ha, per favore. Però aspetta, su Chiesa Giovanni ha ragione, perché con me rispetto a McKennie sfondi una porta aperta, perché io onestamente, senza massacrare, io non massacro nessun giocatore della Juventus. Se però potessi rinunciare a qualcuno, ovviamente rinuncerei proprio a lui, perché magari poi in un'altra squadra potrebbe anche far bene. Però io, da quando è arrivato, sì, qualche sprazzo di buone gare le ha fatte, però secondo me è un giocatore troppo anarchico. Tra l'altro giocherebbe esterno del quinto a destra, anche se poi presumo che tatticamente lui si accentri e quindi di conseguenza la linea di centrocampo diventerebbe a 4, qualche volta magari può anche abbassarsi, nello Schalke qualche volta ha giocato difensore, però sarebbe comunque un adattato. Lui secondo me rispetto a Chiesa non lo vede ancora forse al 100% sotto l'aspetto, diciamo così, fisico barra atletico, perché comunque veniva, quando è rientrato prima dei mondiali, veniva comunque da un lungo stop per il discorso legato all'intervento al ginocchio, quindi magari forse non è convinto sotto quell'aspetto, e comunque in ogni caso magari un cambio importante te lo tieni, probabilmente vorrà partire come sottopunta come Di Maria, che spero stia in forma, perché Di Maria può essere importante nell'innescare la punta, che a questo punto, scusate il gioco di parole, potrebbe essere uno tra Ken e Milik. Io spero, ripeto, che sia Milik, perché tra l'altro se dovesse giocare come sottopunta Di Maria, e quindi sicuramente anche se al 40% il giocatore argentino gli assist li fa, e tra Ken e Milik a livello realizzativo e di freddezza tutta la vita il polacco, secondo come la vedo io, e ripeto, sarà anche animato da una sorta di, no, di rivalsa per quello che è accaduto quando è andato via. Quando Max ha detto io non faccio l'allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, ho immaginato ho immaginato gli anti-allegriani, anche io sinceramente ci ho pensato un po', ma per me Max è super anche per questo, sta mettendo pressione agli avversari con il sorriso. Se la Juve vuole domani portarla a casa, ho pensieri più per quello che si vive intorno alla partita che per la partita stessa. Forza Juve, ciao zio Quinti, Rossella. In effetti lui è chiaro, lo ha detto anche addirittura Spalletti, a questa gli hanno fatto notare questa frase di Allegri, che è chiaro che vuole mettere pressione, è una questione anche comunicativa, di strategia comunicativa, no? Lo sa anche lui che parecchi non ci credono a quello che ha detto. Addirittura Allegri ha detto è inutile che si mette maschera, baffi, occhiali, lui è favorito, su quello non sono d'accordo. Cioè dice, siccome la Juventus ha investito non può puntare solo al quarto posto, bene, ok, questo posso capirlo ad inizio stagione, però poi quando inizia la stessa stagione e tu vai primo in classifica con un vantaggio importante sugli avversari, giocando bene, la responsabilità va su di te, carissimo Luciano Spalletti, e tu devi vincere lo scudetto, altrimenti è sempre solo la Juventus ce l'ha. Però lui adesso deve trasmettere anche ai calciatori, cioè il punto nodale a mio avviso della tenuta del Napoli, al di là del discorso tecnico-tattico, insomma quello lo vediamo sul campo, è proprio la questione mentale. Perché se Spalletti non riesce, cioè se i giocatori percepiscono un'insicurezza dell'allenatore, secondo me in campo poi questo si risente. E storicamente Spalletti questo nelle squadre lo ha fatto, cioè è andato bene per una buona parte della prima stagione anche alla Roma, io me lo ricordo benissimo, dopodiché crollava. Già le risposte che ha dato dopo la vittoria contro la Sampdoria, secondo me sono un sintomo di qualcosina che non è più come prima. È normale, però non è che possa vincere tutte le gare il Napoli, essere sempre allo stesso livello. Certo, domani si ritrova di fronte alla Juventus, che già diciamo è la Juventus, soprattutto una squadra che viene da 8 vittorie consecutive senza prendere gol, è chiaro che la pressione è ulteriore, però la pressione maggiore lui ce l'ha, perché è primo in classifica e deve, uso questo verbo, deve vincere lo scudetto il Napoli, altrimenti secondo me fallisce sostanzialmente, ma non rispetto all'inizio, all'estate, rispetto all'andamento dello stesso campionato. Noi dobbiamo contestualizzare il momento dello stesso campionato. Tra poco l'avvocato Roberto Savino, che insomma è anche scrittore, noto tifoso juventino, che peraltro ha scritto un bell'articolo in ricordo di Gianluca Vialli.
Fuori di Juve.
Napoli e Juventus sono le squadre in cui ho militato e che mi hanno dato tantissimo. Quella di domani è una partita molto sentita da entrambe le parti. Chiaro che se siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo, questo insomma ne sono consapevole. Non mi chiedete però la favorita, ci arrivano entrambe in un buon momento, si vedrà una bella gara, ogni squadra ha le proprie caratteristiche che cercherà di sfruttare. La chiave della gara può essere il Napoli che attacca e la Juve che riparte. La Juve è una squadra che tende a non farti giocare bene, quindi sarà un'ulteriore prova importante per il Napoli. Il pubblico avrà un'importanza notevole, è sempre stato così, so di cosa parlo. Può essere decisiva per entrambi in un senso o nell'altro. È più la Juventus che ha necessità, visto che deve rimanere agganciata. La Juve ha fatto 8 vittorie consecutive, ha recuperato 3 punti a Napoli, ma il distacco che ha la squadra azzurra gli permette di poter comunque gestire. E da questo punto di vista mi sembra che Spalletti e il Napoli si stiano facendo un ottimo lavoro anche fuori dal campo. Parole e musica di Ciro Ferrara, ex di entrambe le squadre. Allora, 340-54-25-324, vi sto chiedendo oggi: indossate i panni di Massimiliano Allegri, sedetevi sulla panchina della Juventus domani allo stadio Diego Armando Maradona ex San Paolo, e mi dovete dire quale approccio avreste nel caso in cui foste voi l'allenatore della Juventus domani, considerando anche le caratteristiche del Napoli di Spalletti. Saluto e ringrazio di nuovo il buon anno a Roberto Savino, avvocato Roberto Savino. Ciao Rob.
Ciao, ciao a tutti, buon anno a tutti, anche se insomma sono già passati 12 giorni, però vale sempre.
Non c'è
per
dubbio.
Il futuro, per il futuro, a tutti gli ascoltatori.
Allora,
e a te in particolare.
Allora, vigilia del match contro il Napoli. La prima contro una delle due seconde, cioè insomma la Juventus, sì, l'altra sì, è il Milan.
Siamo noi, siamo
allora
noi.
Ti chiedo subito, Roberto, sì, la domanda che sto facendo ai nostri amici: se sì, tu fossi Allegri, quale atteggiamento assumeresti?
Non certamente alla garibaldina. Diciamo che ha trovato il leitmotiv di queste 8 vittorie consecutive, potremmo trovarlo in un approccio alla gara molto molto pacato, una Juve che cresce con il passare dei minuti e soprattutto nei secondi tempi, in particolare nell'ultima mezz'ora, riesce ad esprimere le sue caratteristiche. Ritengo che Allegri tra virgolette merito che possiamo affidargli è quello di aver capito quantomeno il materiale che ha a disposizione, e quindi i limiti di una rosa che non può partire a sprombattuto per poi finire senza benzina al 50°. Siccome stiamo vedendo che le partite ormai, ragazzi, se vedete qualsiasi tipo di partita, il 70% di gol si risolvono veramente dopo l'85°, è l'importante arrivare lì. E ti aggiungo anche che gran merito di questo tipo di approccio è dei giovani, i giovani che riescono comunque a tenere, quantomeno in determinati tipi di partite, riescono a tenere l'avversario, a tenere testa all'avversario senza crollare per quell'ora necessaria per poi affrontare la vera partita, che è quella dell'ultima mezz'ora, che con 5 cambi ti permette veramente di rivoluzionare la squadra e di affrontarla in un'altra maniera.
La Juventus, te la faccio diretta, può vincere lo scudetto, e la gara di domani sotto questo aspetto quanto peserà?
Allora, la Juve può vincere lo scudetto, perché sennò non staremmo qua a vedere le partite, a tifare per lì, a parte che lo faremmo lo stesso, però voglio dire, se non avessimo questo tipo di obiettivo, ci mancherebbe altro, sei seconda, perché se la Juve non avesse possibilità di vincere lo scudetto, allora chiudiamo baracca e burattini, diamolo direttamente al Napoli, che, apro e chiudo la parentesi, lo strameriterebbe al momento. Noi ci dobbiamo provare, anche perché nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro, da un momento all'altro può cambiare lo stato di forma del Napoli, non sappiamo come riprendono, abbiamo visto che hanno ripreso anche abbastanza zoppicando, quindi voglio dire, si guarda avanti in quest'ottica. Se vuoi vincere lo scudetto domani a Napoli, non che devi vincere, ma certamente non devi perdere.
Ah, non c'è dubbio. Allora ti chiedo, secondo te chi può essere in chiave Juventus l'uomo determinante, l'uomo
Di Maria?
Ah, così proprio.
No, sì, io ritengo che se domani Di Maria è in forma mondiale, può, perché ormai lo stiamo capendo, no? È un giocatore che è arrivato a un certo punto di un certo livello. Ora lasciamo da parte tutte le nostre remore sulle sue condizioni fisiche, sulle sue, però Di Maria lo vedo, io gli direi: guarda, vuoi giocare 6 partite da qua alla fine dell'anno? Juve, Inter, Milan, perché ha bisogno di stimoli evidentemente, e domani sotto questo aspetto è una partita che di stimoli te ne offre a iosa.
Non c'è dubbio, lo
stadio di Maradona, per Di Maria, appena campione del mondo, può, diciamo, può. Poi magari dicevano che ha detto Savino, ha detto una ragliata, Probabile, probabile, però mi prendo questo tipo. Sarebbe troppo semplice dire Chiesa.
Allora, la Juventus, lo sappiamo, viene da 8 vittorie consecutive, 0 gol presi, miglior difesa del campionato, 7 reti sole incassate, pensa. E però, nonostante tutto, c'è il partito No Max che continua a sventolare le bandiere critica ad Allegri. Dimmi la verità, cioè, o fai un appello oppure dimmi la tua, ma perché, malgrado tutte queste vittorie, si continua a criticare l'allenatore a prescindere?
Guarda, non lo so, molte volte si è portati dalla simpatia, dall'antipatia. Allegri non ha cominciato bene questo campionato e questa stagione, non l'ha cominciata bene. Il punto più basso, lo sappiamo benissimo, è Monza, è la Champions, è veramente, ha condizionato e ha indirizzato soprattutto gran parte della tifoseria. Qualsiasi cosa poi fosse successa, comunque era un'annata da dimenticare. Io dico una cosa, stiamo dalla parte dei nostri ragazzi, della nostra squadra, perché stanno comunque dimostrando che vogliono tirarsi fuori da una situazione, si sono tirati fuori da una situazione, perché ora, guardando la classifica, ora è, non è che puoi essere primo a vita e sempre, la squadra ce l'ha, ma ha anche tante attenuanti, ha ripreso questa ripresa post mondiale in questa maniera, con due vittorie striminzite, d'accordo, però io sarei ancora più preoccupato se fossimo arrivati all'inizio con queste due partite con due vittorie squillanti, perché avrebbe voluto dire che, insomma, quella fase ascendente prima del mondiale era ancora presente e come niente poi sarebbe cominciata la discesa. Diciamo che ci sta a riprendere così, le abbiamo portate a casa, come soprattutto Cremona abbiamo corso tanti rischi. Io dico, cerchiamo di sostenere i nostri ragazzi e la nostra squadra, perché è quello che a noi interessa. Poi il resto si vedrà a fine stagione, con una nuova società, una nuova dirigenza, con un contratto ancora in essere, non dimentichiamoci.
Non c'è dubbio, quindi stiamo con la nostra squadra e i nostri ragazzi, di conseguenza anche con Allegri, no? Giusto?
Ma ci mancherebbe.
Al momento basta critiche, sta dicendo tu, e
da
poi...
Sì, non è che io ho il potere di chissà che muovere, chissà che tipo di montagna.
No, però,
da parte mia, cioè le lascio un po' da parte, lasciano un po' il tempo che trovano e servono soltanto un po' possono solo peggiorare l'ambiente.
E non c'è dubbio.
E tu vivi in un ambiente che di queste voci moltiplicate Radio Bianconera per 5, me lo confermerai, hanno perso gli scudetti. O no?
Sì, no, per carità.
Per questo motivo, manteniamoci bassi, come, cioè, voglio dire, mettiamole un po' da parte questo tipo di critiche, poi ognuno c'ha il suo pensiero, giusto, legittimo, sbagliato che sia. I ragazzi ora stanno veramente dando il massimo, a mio avviso, con queste 8 vittorie l'hanno dimostrato.
Non
prendiamo un gol dall'8 ottobre, ragazzi. Poi, in alcuni casi in maniera fortuita, quello dell'Inter che mi sbaglia davanti alla porta, la Cremonese che prende due pali, non ricordo quale altro tipo di gol sbagliato clamorosamente. Ok, le 8 partite senza prendere gol può essere anche un caso fortuito, però in generale diciamo che la fase difensiva è nettamente migliorata.
Non c'è dubbio. Situazione invece giudiziaria, ti chiedo, quanta paura hai? Perché insomma i prossimi giorni saranno importanti e poi...
Scusami,
paura hai? Perché negli ultimi giorni, però, sempre insomma questo vento del sud, no? Tanto per replicare a Saviano, si parla addirittura di penalizzazioni pesanti, a me non risulta, però insomma hai un po' di paura sotto il profilo giudiziario che possa essere penalizzata la Juventus?
Beh, io ho molta paura perché c'è un noto giurista, Amoruso, mi sembra un ex giocatore, che ha detto che partiremo con meno 30 punti.
Sì, esatto, che non è il nostro ex giocatore, attenzione.
No,
l'ha detto anche un giornalista napoletano.
Poi c'è anche Prusso, che di solito ci azzecca con le previsioni, e che quindi, cioè, io temeremo tantissimo. Io ti dico una cosa, Quintiliano, in queste situazioni bisogna davvero non solo conoscere, ma studiare le carte. Quindi dal di fuori si può dire veramente la qualunque, cioè senza tema di smentita, tra l'altro. Io ora posso dire, Quintiliano, assolutamente non c'è nessun tipo di problema, la Juventus non corre alcun tipo di rischio, perché tanto poi chiudiamo, domani si sono tutti già dimenticati di quello che ho detto. Quello che dico è aspettiamo i processi in ambito sportivo, in ambito penale, sono cose molto delicate, e dal di dentro ti posso dire che una virgola cambia tutto, sì. Cambia tutto, siccome noi non conosciamo neanche il contenuto a fondo, dico avere tutte le carte del processo in maniera ordinata e in maniera cronologica, sono usciti pezzi strumentalmente utilizzati il più delle volte. Aspettiamo, io dico con fiducia perché la nuova società è stata impostata su questo tipo per innanzitutto per difendere la Juventus dal punto di vista fiscale, tributario, penale e quant'altro.
Ma hai un po' anticipato, ma te lo chiedo direttamente, quindi insomma anche tu come tanti di noi credi che i media strumentalizzino quando si tratta di Juventus?
Ma sì, ma io l'ho già detto la mia idea, a parte dei casi isolati, non è antipatia verso la Juventus, ma è l'audience che ti fa la Juventus. L'audience che ti procura la Juventus non ha uguali. Devi mettere insieme Inter, Milan e Roma e Lazio per fare la stessa audience della Juve. Quindi tu con una notizia bomba attiri sia gli juventini, sia soprattutto gli anti-juventini che non aspettano altro. Perché se è vero che siamo 10 milioni di juventini, gli altri 40 sono anti-juventini e quindi fanno più audience, più click, per dirla in termini più social. E quindi ovviamente se io ho una notizia che ho comprato le pere alla Juve, diventa che si sono fatti le pere, è sì, chiaro, è perché è normale che sia così. Sì, vengono strumentalizzate. Non è soltanto, e aggiungo soltanto, odio verso la Juve, è proprio una materia di sopravvivenza per loro.
L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Roberto, ti faccio complimenti perché ho letto il tuo pezzo sulla Gazzetta del Mezzogiorno su Gianluca Vialli, e ti chiedo quindi due parole su Gianluca.
È stata una mia dimenticanza quando ci siamo salutati all'inizio, perché poi siamo fatti prendere dalle domande. È una cosa che ha toccato tutti quanti. Siamo ancora sempre più increduli, nonostante il capitano ci avesse preavvertito per tempo, molto per tempo. Più di così non poteva fare, quasi voglia di dire. E ci ha toccato tutti, e davvero io sono ancora incredulo quando guardo le sue foto, quando penso ai meravigliosi momenti. E vorrei chiudere con il pezzo che ho scritto per la Gazzetta del Mezzogiorno, per il quale ringrazio il direttore Oscar Iarussi, che mi ha chiamato quel pomeriggio dicendomi: te la senti di scrivere un pezzo per noi? E io molto con onore e orgoglio ho subito risposto di sì. Vialli ha la particolarità che è diventata una bandiera della Juventus, pur non avendone le caratteristiche dal punto di vista della militanza prolungata con la maglia bianconera. Non soltanto, in 4 stagioni, le prime 2, non dico che fossero da dimenticare, ma certamente sono state in chiaroscuro.
Problematiche, certo, con Trapattoni, qualche problema. Sì.
Trapattoni, sia problematiche con Trapattoni, l'infortunio, quello che si ruppe un piede calciando un calcio di rigore contro la Roma, ebbe altri problemi. Ci fu la polemica Trapattoni-Sacchi, non so se te la ricordi, perché Trapattoni lo schierava a mediano o a regista, perché riteneva che proprio a mediano, perché per le sue doti di corsa avrebbe potuto ricalcare le orme di Boniperti. Dietro questa storia Sacchi invece io lo vedo sempre come attaccante, diciamo che Sacchi forse una volta ci ha preso. E è una Coppa UEFA vinta, bellissima Coppa UEFA, da gregario di Baggio. Poi i 2 anni con Lippi sono stati straordinari, indimenticabili. Uno scudetto riportato a Torino dopo 8 stagioni lunghissime, per noi 8 stagioni sono 80 in un'altra piazza. È una Coppa dei Campioni meravigliosa, nella quale mette la sua firma sia all'andata che al ritorno col Nantes, e poi riesce ad alzarla, e in una maniera in cui trova una sua personale rivincita, perché io l'ho sempre poi pensato che quella Coppa dei Campioni della Juve parte da Barcellona, da Barcellona-Sampdoria, e della sua voglia di rivincita che porta per intero nella squadra, e il suo grandissimo merito non è soltanto quello che riesce a fare in campo, e chiudo, ma è una cosa che riesce a trasmettere alla squadra, lui più di tanti altri, perché lui è capitano pur non avendone no, per la militanza, la fascia sarebbe dovuta aspettare ad altri, invece lui perché? Perché lui era un trascinatore, era un guerriero, e quindi lui quello che riesce a portare nella Juventus, io l'ho chiamato, è l'anima, per me, un'anima che rimane negli spogliatoi in sospeso anche quando lui va via, perché riesce ad inculcarla, questa voglia di vincere, determinazione e quant'altro, anche a quelli che lascia nello spogliatoio della Juve e loro, a loro volta, a quelli, ai nuovi che arriveranno. Quindi c'è uno spirito nello spogliatoio della Juve che rimane anche quando lui va via. E questo il tifoso della Juve lo ha capito, non in questi termini, in altri termini, però comunque Vialli è amatissimo pur essendo, diciamo, geneticamente una bandiera della Sampdoria, esatto. E su questo è innegabile.
Sono d'accordo.
Però lo è anche nostra.
Non c'è dubbio. Grazie mille, Roberto. Grazie.
Grazie, Quinti.
Alla
buona
prossima.
Serata, ciao. Buona continuazione.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie a te.
Buona serata.
Grazie a
ciao.
Roberto Savino.
Ciao, grazie.
Domani bisogna attaccare dal primo minuto, dobbiamo far vedere che non abbiamo paura di loro, rosa da simbario. La vedo un po' dura, una Juventus allegriana che attacchi dal primo minuto, però probabile che ci sia un atteggiamento meno conservativo, questo sì. Del resto, come ripeto, scriveva ieri un nostro ascoltatore, dobbiamo ricordare, no, le due vittorie con le due big, chiamiamole così, rispetto alle 8 vittorie consecutive, quindi Inter e Lazio, ma in realtà anche contro la Roma per 60 minuti la Juventus è stata un po' più alta, non ha aspettato molto l'avversario, chissà domani, però il Napoli sotto questo aspetto è un cliente ovviamente molto molto scomodo. Assumere l'atteggiamento della partita dello scorso campionato, eravamo in emergenza ma ce la siamo giocata fino alla fine, ce lo dice Stefano. Ciao Quinti, giocherei più alto, aggressivo, aumentare più il giro palla e mettere Chiesa in campo, McKenny fuori, Giovanni da Filadelfia. Su Chiesa lui non si è espresso, ha detto vedremo la rifinitura, cosa farò, perché se sapessi, beh è chiaro, se sapessi che Chiesa ancora una volta riuscirebbe a scuotere la squadra, essere decisivo, lo farà entrare in partita, a partita in corso, e vedremo, perché c'è anche il discorso di Maria. Io concordo con Roberto Savino quando dice se lui sta bene la differenza può farla, e sono convinto anch'io. Poi è chiaro che tu avresti un cambio nel caso in cui Chiesa partisse dalla panchina, un cambio top, e finora da subentrante ha dato la scossa emotiva e tecnica. Cioè, quindi, secondo te, i tifosi napoletani che al mondiale tifavano l'Argentina domani sera sosterranno i loro idoli Paredes e Di Maria? Alberto da Torino. Alberto, questa è bella, molto ironica, ma è bella, chissà. Quindi non fate passare in secondo piano ciò che ha detto Di Lello, presidente della commissione, l'abbiamo detto qualche giorno fa, della commissione affari economici della FIGC. Sono delle frasi pesanti, il nuovo presidente della Juve dovrà ribattere le accuse di questo pseudo tifoso napoletano. Ciao da Luca. Hai ragione Luca, guarda, io credo anche spero che questo nuovo CDA sa benissimo che la missione principale nell'immediato è quella di contrabbattere tutto il discorso giudiziario e anche scongiurare bilanci come quelli degli ultimi anni, no? Con delle perdite continue dal 2017, ricordiamo l'ultimo bilancio positivo, poi pian piano perdite a crescere anno per anno, quindi questi due campi, giudiziario ed economico-finanziario. Però mi aspetto anche un atteggiamento diverso e più deciso proprio in riferimento ad alcuni attacchi mediatici e non. E spero che questo avvenga, come hai ragione su questo, perché mi è venuto in mente, pensate, quando l'ho letto, un po' Pecoraro, no? L'ex procuratore federale che andava in giro con la sciarpa del Napoli, degli ultra del Napoli, e voleva sostanzialmente incastrare l'ex presidente Andrea Agnelli, quando insomma spacciò per voce appunto di Agnelli un'intercettazione invece che non era sua. E, ahimè, io gli avrei fatto avrei fatto qualcosa. Ciao Quinti, ho rivisto la cavalcata Champions della Juve del 96. Non chiedo quel livello di gioco, secondo me è impossibile. Non me lo aspetterò mai da Allegri, ma mi aspetto una Juve di garra e di carattere, che si vinca o si perda. L'atteggiamento deve essere aggressivo sin dal primo minuto. Sicuramente non possiamo rintanarci 90 minuti davanti alla nostra difesa. Marco da Pavia, hai ragione, aggressivo, e ripeto, secondo me più alto il baricentro. Guardate, se dovessi prendere, io insisto, quest'anno è vero, abbiamo vinto con l'Inter, abbiamo vinto con la Lazio, se però dovessi prendere, diciamo così, un esempio come atteggiamento, prenderei i primi 60 minuti del match contro la Roma. È vero, poi purtroppo l'hai pareggiato anche per un errore, calcio piazzato sostanzialmente, perché rimise una palla al centro di Bala, Ebram era solo in area e segnò, però la Juventus per 60 minuti dominò la Roma e forse poteva e doveva fare qualcosina in più. In realtà un gol l'aveva anche fatto, ma fu annullato, ricorderete, per quel fallo di mano pseudotale di Vlahovic a centrocampo. Caro Quinti, se Ronaldo tira fuori la copia del documento dei 19 milioni che non risultano nel bilancio, si mette male Luca. Ma secondo me bisogna aspettare, ragazzi. Ciao Quinti, io ho un'idea che mi frulla in mente da novembre. Per me l'uscita dalla Champions League è stata ponderata e pianificata per puntare una sorta di all-in tutto sulla vittoria della Europa League e qualificazione automatica alla stessa Champions del prossimo anno. Io non la penso così, subodorando quello che sarebbe successo da lì a poco in procura con possibile penalizzazione, quindi uscita dalle prime quattro indipendentemente dalla classifica finale. Che ne dice Andrea da Vicenza? Mi sembra un discorso un po' troppo complicato. Io non credo che la Juventus diciamo sia uscita di proposito dalla Champions puntando a questo, anche perché ti dico che l'uscita dalla Champions ha fatto perdere tanti soldi alla Juventus, e questo la Juventus in questa fase storica, in questo momento, non può permetterselo. Quindi non credo sia andata così. Poi è certo che la Juventus adesso, su quello non c'è dubbio, tra gli obiettivi deve avere quello di vincere, di provare a vincere l'Europa League. Non sarà facile, però insomma, come hai detto tu giustamente, il successo significherebbe qualificazione diretta alla Champions, peraltro da testa di serie. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco per gli ultimi messaggi.
Fuori di Juve.
Ultimi 25 minuti insieme con voi, che oggi siete tutti allegri, nel senso che vi trasformate da tecnico e mi dite quale atteggiamento assumere. Io ripeto, secondo me non ci si può permettere contro il Napoli, per esempio, di giocare i primi tempi che abbiamo visto sia con l'Udinese che con la Cremonese, che non significa andare tutti in attacco, ma aspettarli un po' più alti, a mio avviso. Però io credo che Allegri abbia studiato bene, come sempre, il match, e rispetto a quello che abbiamo visto contro la Lazio e contro l'Inter, quindi le due vittorie contro le big, potrebbe in un certo senso ricalcare quel discorso lì sotto il profilo tattico. È chiaro, il Napoli è una squadra diversa da queste qui, no? Perché insomma gioca meglio innanzitutto rispetto a Inter e Lazio, e soprattutto ha un palleggio migliore, ha giocatori più forti e più forte tecnicamente, quindi bisognerà stare molto molto attenti, però non farsi schiacciare, ecco, questo è un po' secondo me è l'input che deve dare Allegri alla squadra, altrimenti si mette male, perché loro poi bene o male poi alla fine rischiano di fartelo un gol, no? Vai Fede, mandiamo qualche vocale.
Ciao Quinti, sono Bruno Alcune, buon pomeriggio.
Ciao.
Secondo me la partita bisogna giocarsela tranquilla, cioè a pari, no? Non bisogna ovviamente buttarsi in avanti, ma neanche tenersi indietro.
Esatto, no? Esatto.
Poi rompete l'equilibrata, colpo su colpo bisogna rispondere. E poi chi lo sa, potrebbe anche succedere qualcosa di interessante. L'importante è giocarsela e uscirne fuori e dire, boh, me la sono giocata, e anche se bisogna andare male, non avrei nessuno niente da dire. Poi vorrei che sia voi che sia la Juventus facesse molta attenzione poi a domani, quando si arriverà allo stadio, prima, notte prima, giorno stesso, minimo problema che si daranno i tifosi, fare fotografie, video e mandare subito alla Lega e fare veramente casino stavolta, perché ne abbiamo veramente le scatole piene di questi pseudo tifosi razzisti, perché i napoletani sono razzisti, perché tu provi ad andare a Napoli con la maglia della Juve, poi vedi che fine fai. Vai a Torino, non succede niente. Ciao.
Ciao, grazie Bruno. No, se vai con la maglia della Juventus rischi veramente in maniera importante. Secondo me anche qualche giornalista rischia in genere. Non è facile, anche a Firenze devo dire, che i tifosi avversari, alcune volte anche giornalisti tra virgolette avversari rischiano, però a Napoli è molto, cioè molto, ripeto, non capisco perché, ma da qualche anno, da diversi anni anzi aggiungo, c'è questa sorta di odio. Intanto credono di essere dei rivali della Juventus, ma credo non lo siano, perché rivale della Juventus è una squadra che ha vinto più o meno come la Juventus. Napoli non ha vinto nulla, è vero, ci sono stati quegli anni con Sarri che stava per conquistare il titolo, poi lo persero a Firenze nell'albergo eccetera, però ci si ferma lì. Invece c'è proprio questa sorta di odio viscerale che alcune volte travalica anche il perimetro sportivo, no, se vogliamo. Salve Quintiliano, Emanuele dalla Germania, sono molto fiducioso per domani, credo che vinceremo di misura, tanto per cambiare mi verrebbe da dire, e riapriremo il campionato, sicuramente lo vinceremo, ne sono convinto. Ma che succede se a fine campionato siamo davanti a tutti e poi alla fine ci danno punti di penalizzazione? Che ne, non si legge più nulla, forse volevo dire che ne pensi. Beh, intanto spero che non ci diano punti di penalizzazione, e se proprio dovesse accadere uno o due al massimo. Se però dovessero darli prima della fine del campionato tanti e praticamente ti tolgono lo scudetto, ma io non, ragazzi, io non ci voglio pensare a questo, anche perché non so fino a che punto si riesca nel caso a chiudere il processo sportivo, che non è stato ancora aperto, lo ricordo per l'ennesima volta, a terminarlo entro, è vero che è più veloce la giustizia sportiva di quella penale, però non so fino a che punto poi nel caso in cui lo aprisse la giustizia sportiva riuscirebbe a farlo entro la fine di quest'anno, e quindi a darti l'eventuale, e spero non però, penalizzazione per questa classifica. Ciao Quinti, ma se la famosa allegrata fosse su lei sottopunta alla Dybala, saluti il Lore Rock dalla Brianza. Ciao Lore Rock, sai cosa ti dico però? Che secondo me se c'è Di Maria gioca Di Maria, e c'è Di Maria, se, cioè se sta bene Di Maria gioca Di Maria, e sono sicuro che sia così, e ti posso dire, credo che sia anche giusto così, cioè Di Maria, ripeto, se sta bene fa la differenza, al limite anche al 40% te li dà quei 3-4 palloni. Ma la stessa sfida contro Udinese, avevamo letto i numeri con Alessandro appena finito il match, prima avevamo detto sulla gara di Di Maria, insomma, non è che sia stata brillantissima, però tre palloni che ha toccato sono stati entrambi, diciamo, potenziali palloni pericolosi dati ai suoi compagni di squadra, ai nostri giocatori, e quindi vedete che anche quando è in una forma per una percentuale non elevatissima riesce a dare tanto. Magari poi domani, ripeto, il Diego Maradona, il fatto comunque che è una sfida importante, lui le sfide importanti spesso l'ha anche decise con altre maglie, quindi non soffre nemmeno la pressione, anzi secondo me si esalta per questa, diciamo così, per questo ambiente. Questo l'abbiamo letto. Buon pomeriggio ragazzi, oggi sono in ritardo, sono abbastanza preoccupata per domani, ma non voglio farmi prendere dall'ansia, non credo a nessuna rimonta, spero solo di non vedere la solita squadra dei primi tempi degli ultimi periodi, un abbraccio Terry, un po' quello che dicevo io. Ciao Quinti, domani andiamo a vincere, prendiamo questi tre punti, forza Juve fino alla fine. Dani da Tagliacozzo, ciao Dani, speriamo, dai, se la Juve vince domani ragazzi è un segnale fortissimo in generale per il campionato, in particolare per lo scudetto, per le ambizioni scudetto della Juventus, e terzo, non nell'ordine, ma comunque altro elemento, botta psicologica al Napoli. Io insisto su questo punto qui. Vai Fede.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Riguardo alla domanda cosa farei se io fossi Allegri, allora domani quello che bisogna fare secondo me è metterli in condizione di aver paura, ovvero cercare di segnare all'inizio e con quella rete minare le loro sicurezze. Cioè bisogna provare a fargli capire che insomma non sono solo loro nel campionato e che noi ci siamo.
Sì, è chiaro che gli deve far capire, siamo la Juventus, siamo in rimonta e vogliamo anche noi competere per lo scudetto. Su questo Eugenio sono d'accordo, ed è auspicabile anche che la Juventus faccia un gol, perché se la Juventus dovesse andare in vantaggio cambierebbe tutto il disegno tattico, tutto il film tattico, cioè il Napoli sarebbe costretto a spingere già, diciamo così, a vocazione offensiva, però nel caso in cui andasse in svantaggio il Napoli sarebbe costretto ad attaccare in maniera un po' più decisa, di conseguenza ad offrire alla Juventus la possibilità di ripartenze. Però non so fino a che punto la Juventus all'inizio provi ad andare in vantaggio, ecco, questo è un po' il punto.
Ciao Quindigliano, sono Francesco da Remscheid.
Ciao.
Questo Savino è quello che va a parlare male della Juve a Radio Bianconera. Un saluto e ci dici forza Juve, e ci dici che quando va a parlare con Carlo Alvino me lo saluta. Ciao da Remscheid.
Non ho capito quasi nulla, però se ti riferisci a Roberto Savino, no, è impossibile che parli male del... Ah, Saviano, no, perché infatti c'era una vocale in meno. Da Saviano a Savino, mi verrebbe da dire. Saviano, ragazzi, ha detto una cosa secondo me ridicola, perché prima del match contro l'Inter, ma lui purtroppo non lo fa soltanto in ambito calcistico, anzi secondo me dovrebbe pensare ad altre cose, ha detto: non vorrei che si mettesse in moto la macchina del Nord per far perdere il Napoli. Lì il Napoli si porta anche male, tra l'altro il Napoli si presenta in casa dell'Inter e perde meritatamente giocando peggio dell'Inter, e quindi secondo me Saviano, diciamo così, farebbe meglio a stare zitto. Non so se vada ospite a qualche trasmissione napoletana, può darsi anche. Ciao Quinti, domani andiamo a vincere, questo l'abbiamo letto, non fate passare in secondo piano quello che ha detto, questo l'ho letto Luca, no, perché in secondo piano, purtroppo ci siamo abituati a questo. Vai Fede.
Quintiliano, allora, a proposito di storia, io, toccatevi pure le parti basse, ti dico che però la Juventus, è già successo che non al venerdì ma di domenica, dopo 8 vittorie consecutive, alla nona perse al San Paolo con un gran gol di Maradona. Stavolta Maradona non ce l'hanno,
per fortuna,
quindi possiamo anche vincere noi. Era l'88esimo mi sembra quando segnò Maradona. Detto questo, se fossi Allegri me la giocherei a viso aperto, perché se mi metto là dietro, come dici tu, prima o poi il gol lo prendo, perché mi schiacciano, sono il miglior attacco e sono la seconda miglior difesa. Donato da Sassuolo, ciao e forza Juve.
Hai ragione Donato, però ti posso dire, io non so a viso aperto se, se fossi Allegri se la giocherei a viso aperto, perché non ce l'ha proprio nelle corde la Juventus di Allegri giocarsela a viso aperto. Sicuramente non dobbiamo stare dietro molto bassi, questo sì, per non concedergli metri e quindi possibilità di avvicinarsi all'area, però a viso aperto Allegri la vedo un po' dura. Diciamo, secondo me il massimo del viso aperto di Allegri alla Juventus fu la famosa svolta del 22 gennaio 2017, quando in casa con la Lazio si passò, in trasferta con la Lazio si passò al 4-2-3-1. Però vi ricordo chi c'era, intanto davanti alla difesa Pjanic e Khedira, i tre trequartisti, diciamo così, erano Cuadrado a destra, il miglior Cuadrado, Mandzukic a sinistra, il miglior Dybala, davanti a Higuain. La Juventus allora, ecco, in quel caso posso dire che l'Allegri juventino, il massimo della vocazione offensiva sia stato quello, però adesso credo che lui non lo possa fare. Intanto confermerà la difesa a 3, che sappiamo in fase di non possesso diventare a 5, e comunque gli mancano anche degli elementi. Ripeto, ci vorrebbe una via di mezzo, come al solito, tra l'eccesso di attesa e la possibilità di, invece di proporre un po'. Non è semplice, perché comunque il Napoli ti mette in difficoltà, dei giocatori forti, al di là del gioco, della tipologia di gioco e quindi di approccio, anche dei giocatori forti, Vai Fede.
Buonasera Radi Bianconera, sono Matteo da Roma. Ma siamo, ciao, sempre là, stanno uccidendo il calcio. Tu puoi mettere tutta la tecnologia che vuoi, ma se dietro a queste macchine ci stanno le stesse persone che ci hanno penalizzato con la Salernitana, ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo sempre là. Il calcio sarà sempre condizionato da queste persone, che a loro volta sono condizionate da altre persone che stanno più in alto. Quindi possiamo mettere quello che vogliamo, ma non cambierà niente.
Lo so, speriamo insomma che qualcosa cambi. Intanto già, per esempio, secondo me, insisto, no? Adesso si parla di questa regola del fuorigioco, della tecnologia riguardante il fuorigioco. secondo me, una volta che decide che la macchina, diciamo così, la tecnologia evidenzia il fuorigioco, basta, non si discute. Invece, da come dice Cesari, ancora ci sarà comunque la possibilità di dire, sostanzialmente, da quello che ho capito io, che ha detto lui, l'ultima parola all'arbitro. E così non finirà mai, perché anche il VAR doveva, e in parte lo ha fatto, no? Aiutare la direzione di gara degli umani, diciamo così, no? Che per umani intendo, oltre all'arbitro, anche i segnalini, eccetera eccetera. Però se poi tu alcune regole non gli dai dei paletti, non gli imponi dei paletti fissi, o meglio, sulla stessa tipologia di evento, di episodio, perché un arbitro ricorre al VAR e un arbitro no? Qui secondo me già vuol dire che c'è troppa discrezione dell'arbitro, primo. Secondo, com'è possibile, mi riferisco a Juventus Salernitana, che non ci siano delle immagini, che il VAR non possegga delle immagini per valutare tutto in uno degli errori, se non l'errore più clamoroso, non l'hanno detto, l'hanno detto anche degli opinionisti, non di fede juventina, l'errore più clamoroso da quando c'è il VAR. Quindi se non si fissano alcune regole, secondo me, diciamo, siamo sempre alle solite. Fino a quando c'è la discrezionalità dell'arbitro in maniera così eccessiva, purtroppo c'è sempre la possibilità di errore. Ecco perché secondo me la tecnologia deve aiutare, in parte lo ha fatto, ma dopo l'inizio, il primo anno, secondo me poi è andata man mano peggiorando, paradossalmente, aggiungo io, proprio perché c'è stato un eccesso di discrezione da parte della figura umana, dell'arbitro in campo, ma spesso, come sta accadendo in questa stagione, di chi invece dirige la sala VAR. Vai, Fede.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Io, se fossi Allegri domani sulla panchina del San Paolo, Diego Armando Maradona, direi a Juve di giocare come ha giocato in queste ultime 8 gare. Ci sarà da soffrire, possiamo fargli molto male in ripartenza, difesa solidissima, concentrati per tutto il tempo, 90 minuti più recupero. Concentrati sul pezzo, secondo me la Juve non sta male fisicamente, è convinto delle proprie potenzialità e può fare molto bene. Un abbraccio fino alla fine.
Ciao Danny. Danny vorrebbe continuare su questa scia. Secondo me, ripeto, rispetto ad alcune gare, anche le ultime due, non dobbiamo regalare, uso questo verbo, diciamo così, il primo tempo, ecco, diciamo, potremmo fare qualcosina in più rispetto ad aspettare. Io ricordo anche una parte di gara del primo tempo contro l'Udinese, lo dicevamo qui durante colpo di tacco, quando attaccava l'Udinese e spesso aveva il pallino del mano in gioco davanti alla nostra linea dell'area, nemmeno sulla tre quarti, quindi più avanti, diciamo così, no? Ce n'erano 5-6. Quando attaccava la Juventus c'era soltanto il povero Ken lì davanti. E invece, se uno fosse più alto, ripeto, rivedetevi la gara contro la Roma, per curiosità, almeno fino al 60esimo, poi mi direte. Allora, credo che sia finito, perché Sky Sport fa una sorta di report dell'allenamento odierno, no? In casa Juventus sarebbe aperto un doppio ballottaggio per quanto riguarda l'11 che domani Allegri metterà in campo. Quindi deve scegliere tra Chiesa e McKennie, quindi come quinto di destra, e tra Fagioli e Paredes. Chissà, staremo a vedere chi vincerà questi ballottaggi. Al momento il numero 7 juventino e l'argentino vanno verso la panchina, quindi Chiesa e Paredes, come vi dicevo prima, potrebbero, o dovrebbero se vogliamo, partire dalla panchina. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera, sono Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Ma io vorrei dire una cosa ad Allegri: il discorso del bel gioco, non bel gioco, non importa nulla a nessuno. Cioè, secondo me, parlo a nome di tutti i tifosi che lo criticano, è il discorso non è del bel gioco, il discorso è delle occasioni da gol create, dei tiri in porta che si fanno. Quando te giochi con squadre piccole e subisci come se fossi al loro livello, quando giochi con squadre piccole e non riesci a concretizzare tanto, ma soffri fino alla fine, su tante partite, non capita la partita, ci può stare, ma è sempre così, è una costante. Quando vai in Europa giocando così e prendi gli schiaffi, e sono 2 anni che prendiamo gli schiaffi con Allegri, ma è normale criticare il gioco o no? Non si parla di gioco per l'estetica, per la bellezza, si parla di gioco inteso come occasioni da gol. Poi l'attaccante le può concretizzare o no, ma noi creiamo poco. E questo è per il gioco, che non c'è. E il responsabile è lui. Questo è il discorso da fare. Io non lo capisco Allegri perché se la prende tanto. Un abbraccio ragazzi, forza Juve.
Sì, no, Angelo, no, da Frosinone. Angelo, tu hai ragione su questo punto. Però convieni con me che dopo 8 vittorie consecutive, secondo me, durante le quali a mio avviso hai rischiato, guarda, paradossalmente forse con la Cremonese, che è quella che non aveva mai vinto, però tu hai vinto anche contro l'Inter, eppure le occasioni le hai create, hai vinto contro la Lazio. Addirittura nel primo tempo che io ho criticato contro l'Udinese, eravamo qui a colpo di tacco, la Juventus, anche giocando male o non giocando come dite voi che non vorreste più Allegri sulla panchina della Juventus, comunque ha creato delle occasioni da gol, che è paradossale. È chiaro che ci si aspetta di più a livello di produzioni, proprio di occasioni da gol, su questo non c'è dubbio. Mi piacerebbe però, e non sto dando adesso un attenuante Allegri che avrà mille difetti ma non, anche oggi non prende mai scuse sugli assenti, mi piacerebbe, anzi mi sarebbe piaciuto dall'inizio vedere tutti gli effettivi a disposizione. Se la Juventus, anche con tutti gli effettivi, avesse giocato, o comunque giocherebbe nel caso in cui poi li recuperasse a breve, sempre in quel modo, allora me la prenderei un po' di più. Però attenzione, questo non è un attenuante per Allegri, in ogni caso è chiaro che deve migliorare sotto quell'aspetto, non c'è dubbio. Vai Fede.
Caro Quintiliano, per rispondere alla tua domanda, io direi che non mi piace ovviamente come gioca Allegri, come fa giocare la squadra, però penso anche che non è questa la partita dove bisogna stravolgere la mentalità, esatto, e l'approccio. Esatto. Quindi fossi lui ovviamente continuerei a giocare in modo prudente, molto coperto, magari a corrente alternata, facendo un pressing alto, esatto, a secondo dei momenti della, esatto, partita. Quindi approfittare dei momenti, un attimo di appannamento del Napoli, per andarlo ad azzannare più alti, andarli a fare pressing più alto e poi richiudersi in difesa, sperando che questo porti insomma a fargli qualche gol, non un gol ma più gol. Un abbraccio, Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo, su questo concordo con te, non è la partita adatta, però è chiaro che tu puoi alzare il baricentro e ogni tanto essere un po' più aggressivo in avanti per evitare proprio che la squadra avversaria invece arrivi verso la tua area. Ciao, non dobbiamo concedere assolutamente il contropiede, le situazioni uno contro uno, beh è chiaro. Parli di odio viscerale, ma secondo te è normale la dichiarazione di un elemento della FIGC come il signor Dirello? No, chi non parla di ciò è complice del degrado che sta avvelenando noi juventini. Ciao da Luca, ma già l'ha detto prima, però non è normale, no, ha fatto anche l'esempio addirittura di Pecoraro, guarda caso un altro ultra, io lo definisco così, della Juventus che era a capo della Procura Federale, ragazzi, quindi no, purtroppo nulla di nuovo. Sono Silvio da Monaco di Baviera, si è parlato di odio, sicuramente la colpa è di quel pseudo microfonato di giornalisti di qualche TV napoletano. Ciao, forza Juve. Vai Fede, gli ultimi messaggi prima di salutarci.
Ciao Quinti, Armando
ciao.
Domani non è una partita secondo me fondamentale nel cammino della Juve. Certo, stiamo arrivando a questa partita forse un po' troppo euforici noi tifosi, cioè dobbiamo un attimino mettere i piedi per terra, perché giochiamo con la prima della classe e bisogna anche portare rispetto per chi è prima in classifica. Dopodiché la Juventus deve fare la sua partita. Non mi aspetto chissà che cosa, il gioco d'Allegri è quello e probabilmente imposteremo quella partita, quindi dobbiamo probabilmente su ripartenza secondo me, almeno che il mister non ci riserva qualche bella sorpresa. Poi io da parte mia l'ho detto in questi giorni, a me va bene anche il pareggio, anche perché ripeto il campionato è lungo, ci sono tante partite, possono succedere anche tante cose, quindi
è chiaro che il pareggio uno se lo prenderebbe, però io non partirei, diciamo così, per pareggiare, altrimenti poi si rischia di perderla. Sempre il solito discorso.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao Gabri.
Su come giocherà la squadra, ovviamente dipenderà molto dai giocatori, banale dirlo, che metterà in campo domani, c'è tutto oggi, magari l'acciacchetto di turno salta fuori e gli scombina un po' i piani. Io l'unica cosa che vorrei vedere è una squadra propositiva, non allo sbaraglio, perché sennò quelli forse ti fanno veramente male, ma comunque una squadra propositiva, anche perché parliamo tanto di questo benedetto pareggio, ma a noi il pareggio a che serve? Se vogliamo continuare in questo sogno, in questa cavalcata, dobbiamo vincere, non ci sono alternative. E se ci accontentiamo del pareggio è per tenere buono la posizione dei champion, perché poi alla fine rimanerebbe talmente tanto la distanza a loro che non cambierebbe veramente nulla. Tocca vincere, non ci sono alternative.
quantomeno provarci, Gabriele, sono d'accordo con te. O meglio, se poi arriva il pareggio, per carità, te lo prendi, ben volentieri, però non partire, secondo me, per pareggiare. Io la vedo così. È una storia quella di regalare il primo tempo, con questo criterio potrei dire non regaliamo il secondo. Mario Kempes da San Benedetto. Però Mario, un discorso un po' più ampio, tu l'hai sintetizzato, un po' normalizzato. Regalare io intendo che magari prima puoi provare a segnare, no? Potevi farlo con la Cremonese, con l'Udinese, anche se non hai rischiato con l'Udinese, intendo, con la Cremonese hai rischiato fortemente. È vero, ci sono state le vittorie con Cremonese e Udinese, ma per amore della verità ci sono state anche quelle con Empoli, Inter e Lazio, e questo è fattuale. Luca da Genova, lo abbiamo ricordato, che in questa serie di 8 vittorie consecutive, questa è una nota ulteriormente positiva, ci sono anche quelle convincenti, aggiungo io, contro Inter e Lazio, due tra virgolette rivali.
Ciao, quindi sono Roberto da Bologna.
Ciao Roberto.
Guarda, io ho un tema un po' che qualche giorno che mi è balenato per la mente. Noi dobbiamo cercare di fare come fanno gli altri, cioè gli altri fanno una propaganda contro la Juventus, noi dobbiamo fare una propaganda a favore della Juventus. E noi, non intendo noi tifosi, che noi tifosi più che di tanto non possiamo fare, ma dovrebbero essere gli organi, la radio ufficiale, dovrebbero essere giornali.
No, ho capito benissimo Roberto, ho capito benissimo. L'ultimissimo, vado controcorrente, voglio vincere di corto muso, Antonello da Padova. Guarda Antonello, basta che si vinca domani, questo è l'importante. Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani colpo di tacco insieme a Santarelli alle 15, dovrebbe esserci Alfredo, perché fuori di Juve magari io collegato da casa. Grazie a tutti voi, ora 2 in bianco nero, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.